attacchi al castello di Legnado. La prima metà del 1400 era molto agitata per la bassa Lombardia, per le continue contese fra signorotti e capitani di Ventura, che se ne disputavano il possesso. La sorpresa, il sopruso, il sospetto e la vendetta anche ingiustificata erano fatti quotidiani. Invece la Lombardia sopra Milano, trovandosi in un certo qual modo appartata dalle direzioni delle grandi lotte fratricide, poi basti pensare alle lotte quelle con Brescia, Cremona, Bologna, Genova, rimase quindi più calma e sentiva generalmente a distanza le ripercussioni dei fatti che agitavano Milano. Ma quando, col terzo ritorno in campo di Francesco Sforza, e questa volta in conto assolutamente personale, nel 1447 i suoi movimenti toccavano tutto il territorio perifericamente ubicato intorno a Milano. E non solo quello. Allora anche Legnado palpitò maggiormente dall'atmosfera agitata. Ed il castello di Legnado poté mostrare la sua utilità, seppure non tutte le azioni ci sono note che ivi si svolsero in tali periodi. Abbiamo notizie di un attacco mossogli dal capitano Francesco Piccinino, del periodo che gli era avverso al conte Francesco Sforza. Notizie non larghe di particolari sul fatto, benché prolisse su altri avvenimenti e sgrammaticate nella forma, che togliamo dalla Sforziade di Gio Simonetta, stampata nel 1494, cioè circa 50 anni dopo i fatti. Così scrisse: «Composte le cose di Vigevano, il conte Francesco Sforza radunò gran numero di guastatori e tornò, e siamo nel maggio del 1449, nel Milanese a tagliare i frumenti. Ma mentre che esso era Vigevano, Francesco Piccinino fu mandato dai milanesi a infestare il paese del Seprio, sperando che, quando il conte sentisse tal cosa, lascerebbe l'impresa dei Vigevano. Nella sua tenuta, il Piccinino forse, prese senza fatica San Giorgio, castello, che aveva edificato oltrato da Lampugnano, perché chi lo custodiva lo diede. Poi la Rocca di Castiglione, edificata da Branda Castiglione Cardinale, di grande autorità nella Chiesa Romana, la quale il conte aveva lasciata la guardia loro. E con questo i Varesini e quelli di Valli di Lugano e gli altri che sono appresso al Lago Maggiore, eccetto che Franchino Rusca, si ribellarono i milanesi. Ma il Ventimiglia, che alloggiava a Cantù, e molto, e per le lettere e per i mandati, lo sollecitava, proponendogli, etiandio, premi, che tornasse ai milanesi, ma niente mai rispose. Ma fece pigliare gli altri mandatari e mandogli al conte, e esso gli fece impiccare. Carlo da Gonzaga e Jacopo Piccinino cavalcarono in su quel di Pavia, di qua del Po, e presero e arresero Villantero e tutto il paese, che chiamano Campania, e gravissimamente lo afflissero. Ragion per cui da Pavia ogni giorno riceveva il conte, mentre era Vigevano, e riceveva lettere che soccorresse ai danni dei suoi e reprimesse i nemici, i quali scorrevano dappertutto. Ma il conte, che intendeva che i milanesi contavano di levarlo da Vigevano, né si partì da tal campo, né volle ridurre le genti, perché sapeva che, presa quella terra facilmente, potrebbe reprimere tutte le scorrerie dei nemici. A seguito dell'aperta ribellione del Piccinini al conte, questi dichiarava che tutte le castella che per sua eredità paterna aveva nel Piacentino dovessero venire in sua sottomissione. Ragunò perciò molte cerne con 800 cavalli di là dal Po, comandati da Giovanni Conte da Roma, Pier Maria Rossi e Tommaso Legato, bolognese, i quali ebbero ordine di assediare Castel d'Arquas. Il castello era guardato dal Marchese d'Avarese e da Giovanni Pazzaglia e grazie alle sue buone mura resistette alcuni giorni, ma poi fu preso il Varese, mentre il Pazzaglia riuscì a fuggire a Fiorenzuola del castello dei Piccinini, che è a sole 5 miglia. In frattempo, il capitano San Vitale, che era già al servizio del conte, inopinatamente passava a Fiorenzuola, al servizio del Piccinino. Ma le altre castella del gruppo si erano in frattempo sottomesse al conte e non restava che quello di Fiorenzuola in mano al Piccinino. Il conte, non avendo cavalli abbastanza, chiamò il suo genero Giovanni da Tolentino, il quale era a soldo dei fiorentini con 700 cavalli e fece capitano generale di tutte le sue genti il fratello suo, Alessandro, che era Pesaro. Questi venne, ma non avendo bombarde, l'assedio di Fiorenzuola durò a lungo e si risolvette dopo una quarantina di giorni, quando gli assediati capirono che non avrebbero avuto aiuto da re Alfonso, come il Piccinino aveva fatto credere. Si volse quindi Alessandro, attendoli alla volta di Parma per le rivalità che re Alfonso aveva suscitate contro il conte, e le azioni ivi durarono tutta l'estate con successo del capitano. Così raccontò Gio Simonetta nel 1494. E questi racconti sono di 50 anni prima. Poi, nell'edizione del 1530, della stessa Sforziade del Simonetta, troviamo questa descrizione non poco differente. Così dice: il conte, tagliate tutte le biade, e Carlo Gonzaga ed ambedue i Piccinini, tornati a Melano senza aver fatto alcuna cosa, assediò San Giorgio. Qual castello e di mura e di fossi erano forte, e da molta gente melanese ben guardata. Eranovi concorsi molti villani con bestiame e con le masserizie. Questo poi che 3 giorni fu con le bombarde e con ogni artiglieria combattuta. Questo poi che 3 giorni fu con le bombarde e con ogni artiglieria combattuto, quelli della terra, ridotti in sommo pericolo, si diedero liberamente al conte, rimettendosi della clemenza e della mansuetudine sua. Ed egli, come principe misericordioso, gli conservò da ogni ingiuria. Poi saccheggiò il borgo di Castiglione con le sue bombarde, combatte la rocca, dove erano giunti dei milanesi, e il 5° giorno la prese. I varesini, impauriti, tornarono alla fede. Ruberto da San Severino e il Ventimiglia con 4.000 cavalli andarono verso il Val di Lugano, perché erano ostinati in non voler darsi al duca, ai quali si aggiunge Franchino Rusca. Il perché Giovanni della Noce da Crema, capitano di quel luogo, si fuggì a Como. I nostri volsero in preda tutta quella valle e ridunsola a divozione del conte. Frattanto vennero le calende di luglio, nel qual giorno si doveva eleggere quelli che avevano sommo magistrato. Imperocché, nei passati mesi, Giovanni da Ossona, per la sua temerità ed audacia, l'aveva arrogantissimamente tenuto il magistrato ed amministrato ogni cosa secondo il suo appetito. Era tenuto audacissimo sopra tutti. Per la qualcosa, tutti quelli che desideravano ben vivere ed massime i ghibellini gli portavano sommo odio. Il perché egli e Giovanni d'Appiano, usciti dal magistrato, furono incarcerati. I nuovi magistrati, benché tenevano le parti di tutti, erano molto amici dei nobili. Essi erano Quarniero da Castiglione, Pietro da Pusterla e Galeotto Toscano, tutti nobili. Questi fecero molte imprese per la salute e dignità della Repubblica ed erano per la maggior parte del parere che al conte si desse l'imperio della città. Ma nessuno ardì riferire però questo nel pubblico consiglio del popolo, perché ognuno temeva il tumulto del volgo. Piuttosto fu commesso ad Arrigo Panigarola, il quale in quel tempo faceva mercanzia a Venezia, che vada in senato di quella città e preghi quello che, essendo essi primi d'Italia amatori della libertà, non vogliono per la loro la Repubblica Milanese e che sia soggiogata a Francesco Sforza. Costui, proponendosi molte promesse, fece con diligenza quanto gli era stato commesso. Imperocché spesso o di segreto o apertamente era stato ammesso al Senato e si gittava umilmente ai piedi di Francesco Foscaro, sapientissimo doge. E perché era uomo callido e sagace, alzava le mani al cielo e sospirava, piangeva e con la lunga orazione pregava che non volessero più né con genti né con denari aiutare il conte, ma che favorissero quella repubblica, che se ciò facessero i milanesi avrebbero in perpetuo i veneziani come padri. I veneziani ascoltarono ciò e vi meditarono, chiedendo anche consiglio ad Arrigo, e invitarono il Panigarola a restare in Venezia per ricevere la loro decisione. Il conte, finita la campagna del Seprio e lasciato il Ventimiglia con 1000 cavalli e 500 fanti a Canturio, cavalcò verso il Lodigiano e il quinto giorno venne a Sant'Angelo Lodigiano. Questo castello è fra quello di Pavia e Lodi, posto sul Lambro, ben fortificato di mura e di fossi. Vi era una guardia assai delle genti di Milano, e volendo accamparsi in questo luogo, Manno Barile con i suoi 300 cavalli dovettero alloggiare di là del Lambro. Nell'attraversare il fiume a cavallo, incespicò e Manno Barile, che era coperto di corazza, vi annegò. Benché 72enne, la perdita di Manno Barile fu grave per il conte e per le sue grandi qualità, ed egli ne fu molto commosso. Sant'Angelo, tuttavia, dopo 2 giorni, si dava in possesso del conte. Il conte si volse, poi, a quella zona milanese, dove è detta la Martesana, e cavalcando dal Lodigiano ebbe avviso da Antonio Crivelli, il quale era castellano della Rocca di Pizzighettone, e da Ugolino, suo fratello più anziano, che da poco era uscito da Milano occultamente per venirvi, che essi volevano dargli quella fortezza e per questo pregavano volesse mandarvi alcun fidato col quale trattassero di questa cosa. Ecco che qui finisce l'altra parte del racconto. Desiderando il conte usare celerità in questo, perché era d'avviso che l'acquisto di tal luogo gli era più necessario in questa guerra per indurre i milanesi alle sue volontà, in quanto che con tale occupazione toglieva ai milanesi la possibilità di rifornimenti, di vettovaglie, trovò conveniente di fermarsi a Lodi Vecchio per i preparativi e mandò a castello di Pizzighettone il suo fidatissimo Giovanni Caimi, nobile milanese, a ringraziare i due fratelli Crivelli ed intendersi. Siccome i piccinini tenevano nei borghi del castello a guardia del luogo 500 cavalli e 300 fanti, i Crivelli lasciarono la cura al conte di pigliarli, onde i rurali potessero poi ubbidire tranquillamente al conte come erano disposti. Il conte mandò segretamente Roberto con 1000 cavalli e altrettanti fanti, di cui molti chiamati dal Cremonese, i quali il dì seguente li assaltarono e li spogliarono di tutto. Per questo i Crivelli ebbero il dono, castella, pecunie e da basso stato salirono a gran ricchezza di stato. L'opera conquistatrice del conte proseguì poi in altre località con analoghi successi.